Terzo anello. Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera. Cerchiamo di semplificare un altro tema, di metterlo a tema e poi di semplificarlo. Un tema complesso, un tema composito, fatto di varie cose di cui abbiamo esperienza. Il mondo preesistente all'uomo e il mondo creato dall'uomo sono molto diversi. Noi facciamo esperienza di entrambi. Noi viviamo in un mondo che in parte ci preesiste completamente, è nato da leggi completamente non volute dall'uomo, e però in parte viviamo in un mondo che abbiamo prodotto noi. L'uomo è l'unico animale che modifica davvero e durevolmente l'ambiente. Cioè l'unico animale che si dota di un ambiente artificiale. Ora, in che cosa questa modificazione dell'ambiente influenza poi il viverci? A parte l'ovvio fatto che noi inquiniamo e rendiamo malsano l'ambiente, non è solo questo. Di fatto noi possiamo vivere la maggior parte della nostra vita circondati soprattutto da manufatti. Chi vive in città vive con orizzonti visuali, ritmi e in generale strutture che modificano e influenzano il suo vivere, praticamente tutte non volute dalla natura, volute tra virgolette, ma volute, anche qui forse un po' tra virgolette, di fatto prodotte dall'uomo. Quali sono le conseguenze di questo fatto? È chiaro che ne deve avere. Dicevamo che, come umani, viviamo spesso intere vite circondati dal manufatto. In che cosa il manufatto è diverso dalla natura? In molte cose. Una di queste è che nella natura le scelte che noi facciamo, le azioni che compiamo, avvengono in un mezzo, in un'ambientazione che è continua. Cosa vuol dire continua? Vuol dire che i trapassi da una realtà all'altra non sono netti e convenzionalmente stabiliti. Io in città passo da via Cavour a via Roma. Prima sono totalmente in via Cavour, un attimo dopo sono totalmente in via Roma. Nella natura non è così. Io sono nel bosco e non c'è mai un momento in cui dall'essere totalmente nel bosco sono non totalmente nel bosco. O meglio, può esserci in certi casi, se esco in una radura che però è circondata dal bosco. I miei movimenti sono di solito nel continuo, quindi devo scegliere, per esempio, se nel mio procedere avrò un ambiente che può essere anche solo un metro più a sinistra, un pochino più accidentato, con uno sperone roccioso, però meno rami, mentre invece a destra potrò avere il terreno più liscio, ma più con rami più aggrovigliati, oppure un terreno più molle, più umido, che mi fa pensare che affonderò, oppure leggermente più ripido, un po' sdrucciolevole. Potrò avere più sole, che quindi mi fa fare più fatica, perché suderò. Tutti questi parametri si mescolano in maniera inestricabile e le scelte che io faccio, per esempio se avanzo semplicemente, se faccio la semplice cosa di muovermi nella natura, sono scelte che devono bilanciare, contemperare in maniera continua, in maniera progressiva, tutti questi parametri. Potrò per esempio avere un terreno che è migliore ma dove è maggiore il rischio di fare un cattivo incontro con un predatore, con una entità ostile, e allora dovrò sempre prendere una decisione che è una sintesi un po' indistinta, un gesto complesso ma non analizzabile facilmente al suo interno, che mi fa decidere, beh, il prossimo passo è lì, il prossimo passo è lì. Invece appunto nel manufatto, nel mondo creato da noi, le scelte sono molto più discrete, che è il contrario di continuo, cioè ci sono realtà separate. Per esempio, da una parte c'è la corsia di marcia prevista per me e dall'altra c'è la corsia di marcia prevista per gli altri. Se svolto a destra sarò in una strada, se svolto a sinistra sarò nell'altra, e il posto dove devo andare è in quella strada e non nell'altra. Non è solo per il movimento che avviene questo. Per esempio, se io devo tagliare un albero a colpi d'ascia, ecco, ogni colpo che io do sarà una sintesi di una serie di parametri. Quanta forza ci metto, con che inclinazione, in che punto lo do, quanto faccio girare l'ascia sul polso e quanto invece il movimento è di spalla. E nella sintesi di queste cose ci sarà l'efficacia maggiore o minore che avrà il mio colpo. Nel manufatto invece, tipicamente, supponiamo che invece di lavorare con un'ascia su un tronco io lavori con Photoshop su una fotografia. Posso dosare fino a un certo punto. Tipicamente c'è già una serie di scelte preimpostate. Io aprirò una tendina e sceglierò fra 20 possibilità. Poi ne aprirò uno il dodicesimo mi aprirà altre 8 possibilità. Ma sono sempre possibilità preimpostate, in cui io posso dare un nome a quello che faccio. O faccio questo o faccio quest'altro. Non c'è progressività. Quindi rispetto a un giudizio sintetico dovrò dare un giudizio piuttosto analitico. Dico questo in modo non tecnico, non nel senso della filosofia maggiore. Il mondo creato dagli uomini è fatto di possibilità discrete, cioè tutte una diversa dall'altra, fra cui scegliere, mentre la natura è continua, non ci sono possibilità ognuna ben individuata fra cui scegliere, ma c'è un continuo giudicare vie di mezzo, un continuo regolarsi in maniera che è fra il sintetico e l'istintivo. Questa è una differenza fondamentale, vedremo in che modo opera poi nella differenza fra essere prevalentemente nella natura e essere prevalentemente nel manufatto. Dicevamo che la natura è continua e il manufatto è discreto. Per la verità, la natura a un livello sufficientemente piccolo non è continua. La meccanica quantistica e in generale la conoscenza della natura fatta come di particelle, in ultima analisi, ci insegna che non è così. Ma la percezione che noi abbiamo, essendo su un ordine di grandezza completamente diverso, è continua. Noi non abbiamo percezione del quantistico, non abbiamo percezione del corpuscolare. E allora questo vivere nel manufatto significa rinunciare a vivere nel continuo, rinunciare a vivere nel continuo della natura. Noi viviamo nelle città, viviamo nelle strade, siamo su barche, siamo su impianti di risalita, non nuotiamo più a corpo libero nel mare, ma siamo sulla barca, dove per andare in una certa direzione bisogna orientare la vela in un certo modo, per orientare la vela in un certo modo bisogna girare un certo numero di volte una manovella. È tutto digitalizzato, nel senso tutto è trasformato in realtà discreta. Poi vediamo meglio perché digitalizzato. E andiamo in montagna sull'impianto di risalita, quindi ci sediamo sempre nello stesso posto quando lo prendiamo, perché lì inizia l'impianto e non procediamo in maniera continua, ma c'è proprio una differenza tra essere sull'impianto e non essere sull'impianto. Allora il manufatto diventa punto di riferimento del nostro modo di percepire la realtà, punto di riferimento per il gusto, per la fantasia, per le nostre priorità. Che cosa vuol dire? Se io vivo con come cornice prevalente la città, cosa mi può venire in mente di fare? Mi può venire in mente di andare al cinema, oppure a teatro. Non c'è una via di mezzo. Se entro in un cinema, sarò in quel cinema e vedrò quel film. Se vado a teatro, sarò in quel teatro e vedrò quella pièce al teatro. Oppure un altro spettacolo. Oppure andrò in un locale. Sarà un pub irlandese, sarà invece un locale messicano. Però entro in quello, varco una soglia. Ecco, varcata una soglia, la realtà cambia e passo a un'altra cosa con un altro nome. Oppure vado a una mostra e allora deciderò quale mostra. Nella natura, nella vita del villaggio primitivo immerso nella natura, io posso uscire dalla mia casa e andare in un punto qualsiasi della natura circostante. Posso andare al confine tra quella radura con dei ciuffi d'erba e la scarpatina che finisce nel fiume, oppure posso andare decisamente in mezzo all'acqua del fiume, oppure posso andare in un punto X del bosco dove c'è del pungitopo. E però, ripeto, di pungitopo ce n'è un po' dappertutto, quindi non devo fare delle scelte fra opzioni discrete, ma posso muovermi e quindi anche devo muovermi nel continuo. La nostra specie di fatto si è creato un habitat in cui il discreto prevale sul continuo, in cui i confini, le soglie sono continui, sono frequenti, continui soltanto in quel senso, e cioè in cui c'è un nome per ogni cosa che la tiene distinta dall'altra. La specie quindi si è creata il suo habitat e questo però non finisce lì, nel senso che è ricorsivo, reagisce su se stesso, ha un effetto a palla di neve, e cioè una specie che si crea un certo habitat viene poi condizionata da quell'habitat e gli atti successivi che compirà dipendono dal suo essersi creato quell'habitat. Quindi noi continuiamo a crearci un habitat, ormai non più partendo dall'esperienza primaria della natura, ma da generazioni partendo dall'esperienza secondaria dell'habitat che ci siamo creati. Per questo dico un effetto palla di neve, in cui ogni volta la cosa rinfluenza il riprodursi di se stessa e quindi amplifica il riprodursi di se stessa. Noi partiamo da una realtà che non è quella di base, ma è una realtà creata arbitrariamente da noi. E quindi noi abbiamo un forte rischio di perdere il contatto con la realtà con la R maiuscola, con la natura che ci preesiste e con le sue priorità. Ovvero, la natura pone delle priorità. Noi produciamo un manufatto, ci viviamo dentro, cominciamo a regolarci sul manufatto, sulla città, sulla macchina, sulla barca, sulle strade e ci regoliamo su quelli, non sappiamo più quali sono le richieste che ci fa la natura e siamo sensibili soltanto più a delle richieste che ci pongono da un qualcosa che abbiamo creato noi. E allora succede che crediamo che le priorità siano quelle lì, quelle all'interno del manufatto. Tipicamente crediamo che produrre ricchezza sia più importante che mantenere sano il pianeta. E quindi c'è gente che per produrre ricchezza provoca dei danni mostruosi, perché non si rende conto che c'è la natura, o meglio se ne rende conto ma in maniera astratta perché è molto più influenzata da tutto ciò che ha intorno e che è il manufatto di cui ci siamo circondati. Dunque Homo sapiens sapiens, noi, come specie che si è creata un habitat e che ormai continua la sua evoluzione a partire da questo habitat, ancor più che a partire dalla natura primordiale, iniziale, da cui pur sempre veniamo. E forse il caso più rappresentativo di questo è la cosiddetta rivoluzione digitale, cioè il fatto che noi abbiamo prodotto una tecnologia che ci permette di organizzare le cose in maniera appunto digitale, in maniera numerica, in maniera non più continua, ma basata sul salto sempre da una realtà a quella contigua o successiva. Il fatto di avere molto a che fare con il digitale all'interno della città, che è già una digitalizzazione dello spazio, cioè una suddivisione dello spazio in entità discrete, noi viviamo magari 8 ore al giorno davanti a un computer, che è anche lui una trasformazione dei nostri compiti continui, come erano prima, in compiti digitalizzati. Il computer è pieno di scelte preimpostate, noi scegliamo fra cose già pronte. Non è una realtà plastica in cui possiamo muoverci in maniera totalmente libera. Siamo liberi, ma sempre solo di scegliere tra opzioni che sono preimpostate. Ora, questo in realtà plasma non solo il nostro modo di agire, ma ci sono buone possibilità che plasmi la nostra mente e addirittura il nostro cervello. Esistono sempre più indizi del fatto che il cervello nelle fasi, soprattutto nelle fasi iniziali, ma un po' sempre, non sia una macchina già pronta alla nascita che poi si curva sui vari problemi successivamente via via che gli si pongono durante l'esistenza, durante lo sviluppo dell'individuo, ma che sia una macchina ancora disponibile a plasmarsi un po', cioè a istituire connessioni più forti, più rilevanti, che verranno adoperate di più là dove ci sono maggiori sollecitazioni e istituirne di meno là dove ce ne sono di meno. Allora, un cervello di bambino appena nato è ancora da decidere come funzionerà e si attrezzerà per funzionare meglio là dove gli è richiesto di più di funzionare e si attrezzerà meno per funzionare in modi che gli sono meno richiesti. Allora, questo vivere nel digitalizzato, nel discreto, nel a valle dell'intervento umano e in particolare l'essere sollecitati spesso da compiti digitali, come è dovuto alla rivoluzione dei semiconduttori, quindi del computer, probabilmente plasma le nostre menti rendendole molto più brave a fare rapidamente scelte fra opzioni preimpostate che a fare scelte di tipo sintetico in un ambiente continuo e indifferenziato. Questa una dei nomi che prende questo modo di vedere il cervello è il darwinismo neurale ideato da Gerald Morris Edelman, un premio Nobel per la medicina come immunologo, che poi ha prodotto una teoria molto interessante su appunto come il cervello potrebbe essere il prodotto non solo della sua anatomia innata, ma anche proprio dell'esperienza che fa durante la crescita. Non è l'unica la teoria di Edelman, si può leggere un libro come Sulla materia della mente, pubblicato da Adelphi, in cui ci si rende un po' conto, oppure anche Darwinismo neurale, sempre pubblicato da Adelphi. Non è l'unica la teoria di Edelman, ma insomma l'idea è la mente, il cervello vengono plasmati dai compiti che si trovano a svolgere. Bene, se i nostri compiti sono continuamente di tipo digitale, di tipo discreto, è probabile che finiamo per produrre in noi una mente adatta a questo. La stessa cultura nel suo insieme, non soltanto gli spazi e i compiti che abbiamo, ma la stessa cultura, la cultura evoluta, scientifica, umanistica, è un po' come la civiltà materiale e tecnologica, cioè è un'organizzazione del sapere per blocchi, per categorie. È un'organizzazione del sapere che viene acquisito intenzionalmente, scegliendo io apprenderò quel blocco, poi passerò a quell'altro blocco, imparerò questa cosa, questa la so già, questa non la so ancora. Mentre, questo è il deposito del sapere moderno, e diciamo ormai da molto tempo è così che si organizza la cultura. Mentre la cultura primitiva è fatta di esperienze dirette nella realtà continua nella realtà indifferenziata, che non vengono catalogate, per cui poi non si sceglie cosa imparare, non si ritiene di aver finito di imparare una cosa perché si è finito di leggere il libro su quella cosa. Quindi non solo la realtà materiale intorno a noi, ma anche la realtà concettuale, il sapere nel suo insieme, noi lo digitalizziamo abbastanza, lo organizziamo per blocchi. E questo anche, naturalmente, collabora a organizzare la nostra mente in questo modo. E forse è a sua volta il prodotto del fatto che da un po' la mente umana tende a essere organizzata in questa maniera catalogante. Una applicazione, un campo di azione, di effetto di questa possibilità digitale è sicuramente l'utilizzo della tecnologia digitale per comunicare. Non soltanto l'esperienza che noi facciamo della realtà e del sapere è organizzata in blocchi, e quindi non soltanto noi viviamo per blocchi la realtà intorno a noi, anche se la realtà intorno a noi è per blocchi solo perché l'abbiamo creata noi, la natura non è per blocchi, ma noi possiamo entrare in comunicazione con gli altri oggi attraverso tutta una serie di strumenti molto noti che vanno dal fenomeno del momento Facebook, ma anche le più antiche messaggerie del tipo di Skype o Messenger e tante altre cose del genere, in maniera virtuale, in maniera cioè digitale e virtuale, nel senso che noi comunichiamo non noi stessi fisicamente, ma comunichiamo attraverso questi mezzi. E cosa succede allora? Che noi scegliamo che cosa comunicare di noi stessi. Cioè noi creiamo un profilo di noi stessi che non è la totalità di noi stessi, ma è la parte di noi stessi che noi decidiamo di comunicare. E interessantemente questa parte è anch'essa organizzata per blocchi, cioè per aspetti. Facebook dice che tu puoi mettere le tue foto, puoi mettere le informazioni di tipo, diciamo così, curriculare su di te, puoi mettere le cose a cui aderisci, puoi mettere dei links che ti riguardano, cioè c'è una serie di caselle e le informazioni che noi diamo sul nostro conto entreranno o in una o nell'altra casella, in uno o nell'altro aspetto della nostra personalità. E naturalmente all'interno di questi aspetti noi possiamo scegliere che cosa comunicare di noi, ma interessantemente noi possiamo arrivare a un altro, non nella nostra interezza, ma sotto forma di un'immagine, magari complessa, ma che abbiamo creato noi rispondendo a una certa catalogazione degli aspetti della persona. Il risultato è che si comunica di più. Oggi è più facile entrare in contatto con le persone perché questi mezzi intensificano le occasioni di contatto. Quindi si comunica di più, ma ciò che di noi si comunica è molto di meno. Quando ci si poteva incontrare solo fisicamente, ognuno appariva nella sua interezza e quindi, oltre agli aspetti che oggi comunica di sé su Facebook, non poteva evitare che venissero comunicate anche altre cose. Anche le cose che non voleva far vedere, nel momento in cui ci aveva l'altro davanti, non poteva facilmente nasconderle. Quindi c'è un accontentamento, una soddisfazione senza precedenti di una componente egocentrica e, diciamo così, individualista, anche narcisistica. Noi possiamo decidere di presentarci agli altri nel modo più efficace, migliore. Possiamo cercare di perseguire un'immagine di noi depurata di quello che non ci va bene, scegliendo i pezzetti. Anche qui, vedete, perfino la persona è finalmente divisibile in pezzetti discreti, ognuno dei quali può avere un nome, il suo curriculum, le sue foto, e noi decidiamo quali e quanti comunicare, un po' come decidiamo cosa fare nella città spezzettata, mentre la natura, la nostra natura intera, indistinta, globale, possiamo tenerla in secondo piano, possiamo tenerla in disparte e non comunicarla. Quindi possono nascere attrazioni fra persone basate solo su alcuni aspetti. Io posso essere attratto moltissimo da una persona che mi ha comunicato certi aspetti, che sono quelli giusti, e persona che se io conoscessi interamente probabilmente non mi attrarrebbe perché vedrei fatalmente altri aspetti che mi ha tenuto nascosti. Nel frattempo però cosa succede? Che tutti noi siamo dotati tuttora del nostro corredo biologico, per cui abbiamo gli ormoni. Allora gli ormoni non sono digitalizzati, quelli agiscono in maniera globale. Allora una persona mi si comunica per un suo aspetto, per due suoi aspetti, che sono delle esche giuste per me, ma io in quel contesto finisco per provare un desiderio per quella persona che è un desiderio globale. Cioè posso innamorarmi di una persona, ma in realtà mi sto innamorando di alcuni suoi aspetti, digitalmente selezionati e comunicati a me. Cioè una sola dimensione di quella persona mi raggiunge, un po' come una luce polarizzata, cioè che vibra su uno solo dei tanti piani su cui vibrerebbe, tutto molto comprensibile, molta chiarezza, perché mi viene comunicato qualcosa che non è la persona, ma è il prodotto di un'azione della sua mente su se stessa per decidere quali aspetti. E allora io posso entrare in un rapporto che è parziale con quella persona quanto le informazioni che ho, l'idea che ho di lei, ma in realtà poi diventa olistico, diventa globale, perché il mio desiderio invece rimane un desiderio biologico, globale, di confondermi con quella persona, di possederla, eccetera, eccetera. È interessante che c'è una componente in qualche modo onanistica, è un po'... Avere un rapporto di questo tipo con una persona sa di masturbazione, nel senso che sa di rapporto che ha della totalità fisica anche, di desiderio, di volontà di vicinanza, però basato su una produzione dell'immagine di quella persona che è largamente diversa dalla realtà globale. È una produzione di immagini in qualche modo scelta, viene scelto solo il meglio, solo la cosa più adatta a entrare in relazione. Siamo dunque strani animali che hanno ancora la loro animalità globale, però al tempo stesso vivono nel manufatto e sono in grado di modificare sia la realtà circostante, sia la parte di se stessi che entra in relazione con gli altri, al punto da, in qualche modo, esautorare, estromettere la natura dal calcolo, dalla globalità delle cose che veramente poi ci influenzano. L'uomo moderno che vive nel manufatto e ha il manufatto come punto di riferimento più costante per il suo sviluppo può perdere contatto con le radici, cioè con il suo incardinamento nella realtà che invece biologicamente rimane in maniera ineludibile la sua. C'è una necessità, proprio in senso filosofico, un non poter essere in altro modo della natura in questo universo che è maggiore rispetto a quanto sia necessario il mondo organizzato dall'uomo. Il mondo organizzato dall'uomo è una delle tante possibili scelte dell'uomo, mentre nella natura c'è una fondatezza filosofica maggiore. In ogni caso non possiamo eludere la natura, non possiamo eludere nessuna delle leggi della natura. Possiamo sospenderle, possiamo correggerle provvisoriamente con interventi, ma quelle continuano a essere vigenti. Allora ecco che il basarsi molto su questo subuniverso creato da noi può creare degenerazioni, cioè possiamo perdere la bussola, l'orientamento. A differenza degli animali che restano sempre molto ancorati alla natura, l'uomo può perdere la tangente, nel bene, partire per la tangente, nel bene e anche nel male. Il fatto di inquinare pesantemente il nostro ambiente, il fatto anche solo di fumare, per esempio, cioè di danneggiare il nostro organismo, il fatto di tatuarci per il 60% della superficie cutanea, il fatto di mutilarci, sono tutte cose che noi scegliamo di fare, che hanno una componente di perdita della bussola, di partenza per la tangente, di rinascita di nuove priorità molto diverse da quelle biologiche. Peggio di tutto è la strage dell'uomo sull'uomo. L'animale uccide soltanto nella misura in cui gli serve per potenziare ulteriore vita, la propria, mentre l'uomo è in grado di uccidere in maniera potentemente distruttiva anche della sua specie. Ecco, le stragi le fanno soltanto gli umani. Cioè non siamo più così consapevoli di quali sono le priorità della natura. Le cose che vanno bene in una città non vanno bene nella natura necessariamente. E noi facciamo cose strane, mettiamo per esempio dei tacchi altissimi e a spillo, oppure coltiviamo una vita che ci produce un fisico macilento, non esercitato, oppure andiamo in giro su enormi auto assurde. Queste sono tutte cose che disturbano alcuni e non disturbano altri. Ecco, chi sono quelli che vengono disturbati da queste cose più estreme che vanno bene nella città e non nella natura? Sono quelli che ancora hanno un po' di contatto con la natura. Quelli non disturbati sono quelli che hanno quasi completamente perso il contatto con la natura e si trovano bene, quindi a valle di queste scelte dell'umanità che produce le città. Però il fatto che ad alcuni certe cose sembrano brutte, il senso di brutto, il distanziarsi dall'armonia che noi troviamo bella, ci dovrebbe mettere in allarme. Cioè, quando qualcosa a qualcuno sembra brutto, riflettiamo. E forse bisognerebbe tutti ritornare di più alla natura, a renderci conto di quali sono le esigenze della natura, per recuperare la dimensione di cui non possiamo comunque liberarci per motivi biologici. Cioè la dimensione dell'animale uomo, non solo quella dell'uomo uomo. Si tratta cioè di ritararsi. Ecco, la mia sensazione è che certi eccessi, e parlo anche delle stragi, derivino dal fatto che noi siamo un altimetro che invece di ritararsi davvero sulla pressione atmosferica, ormai ha cominciato a ritararsi soltanto su se stesso. Allora, se noi ci tariamo su noi stessi, sembrano attendibili giudizi che noi diamo e che in realtà sono assolutamente non attendibili perché sono relativi a un mondo che è già in qualche modo influenzato e voluto da noi. bisognerebbe andare in montagna, bisognerebbe osservare a lungo il mare, bisognerebbe non solo innamorarsi di una donna o di un uomo, ma fare che questo innamorarsi di una donna, di un uomo o di un paesaggio diventino le vere guide delle nostre azioni. Mentre normalmente ci facciamo guidare di più da ciò che è più frequente, e cioè questo regolarci sul mondo che noi stessi abbiamo creato. Quindi innamorati di qualcosa di naturale e poi giudica e scegli fra le cose degli uomini, perché a quel punto saprai quali vanno bene, non solo entro il sistema umano, a valle della nostra iniziativa, ma quelle che vanno bene nel modo più assoluto possibile, che noi siamo in grado di giudicare, cioè nella natura in cui siamo comunque situati, comunque inseriti. Tema che abbiamo svolto è quello del fatto che l'uomo vive, ormai la maggioranza degli umani e comunque quelli che siamo noi, in una civiltà come quella italiana, in quella ricca e occidentale, vive più tempo nel manufatto, cioè in un ambiente creato dall'uomo stesso, che nell'ambiente da cui l'uomo biologicamente proviene, cioè la natura selvaggia. Questo riorienta il nostro modo di vivere, probabilmente contribuisce a plasmare un certo tipo di funzionamento del cervello, abituato alle scelte discrete, abituato alle scelte preimpostate, a una realtà precatalogata. E comunque fa sì che le nostre priorità discendano dal fatto di essere inseriti in questo ambiente. Al tempo stesso abbiamo una realtà biologica ineludibile che ci fa figli della natura e probabilmente non è conveniente perdere completamente il contatto con questa tipo di sorgente che che abbiamo. Quindi rendersi conto che vivere nel manufatto, vivere nella natura non sono due cose senza effetto, e che vivere nel manufatto ha come effetto quello di farci riorientare le nostre scelte, le nostre priorità, a partire da esso, dimenticandosi degli stati precedenti. Ecco, questa consapevolezza è utile perché probabilmente ci rende anche capaci di qualche contromossa, di rimediare e di non perdere completamente il contatto con quella necessarietà, con quella necessità che è della natura, di cui siamo comunque figli.
Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras. A cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it. Il terzo anello, chiocciolarai.it.